Diamo ora la parola al compagno Walter Schiavella, segretario generale della filiera nazionale.
Grazie, anche oggi siamo in molti. Anche oggi grazie a tutti coloro che hanno faticato, viaggiato per esserci e a tutti coloro che hanno lavorato per accoglierli, a cominciare dai compagni della Lombardia, da quelli del nostro Dipartimento d'Organizzazione e del nostro apparato nazionale. Grazie a voi che siete qui in primo luogo, grazie a tutti coloro che hanno contribuito a definire i contenuti delle nostre piattaforme programmatiche a partire dall'intera Segreteria Nazionale della Fillea e dell'apparato politico nazionale. Se oggi ci troviamo qui non è per caso, non è perché siamo eroi, come diceva il video che ha introdotto i nostri lavori, ma è perché, come sempre accade nei momenti difficili, sappiamo riscoprire i nostri valori di equità e solidarietà, perché sappiamo che l'unico modo di affrontare le difficoltà senza egoismi e senza corporativismi è riscoprire l'orgoglio della nostra identità di lavoratori, di operai, di impiegati, di cavatori e di muratori, di rivendicarne il protagonismo, coniugando quell'identità con un progetto generale per noi e per il Paese, come sempre abbiamo fatto nella nostra storia. Perché noi siamo quegli stessi che materialmente, mattone su mattone, hanno ricostruito il Paese nel dopoguerra, che lo hanno spinto negli anni del suo sviluppo, alimentando da sud a nord una immigrazione impetuosa, di cui sentiamo ancora traccia negli accenti dei nostri delegati di Torino, di Milano, di Bolzano, di Bologna, magari mescolata ai tanti idiomi dei lavoratori migranti di cui oggi i nostri cantieri sono popolati. Siamo sempre quelli che ancora oggi contribuiscono a creare la ricchezza materiale del Paese, lavorando e sperimentando il senso della fatica, quella vera, quella cresciuta dal sole e dal gelo, nei cantieri, nelle cave e nelle fabbriche. Siamo sempre quelli a cui tocca in sorte sperimentare, prima di altri, la difficile tenuta della frontiera dei diritti, della sicurezza, della legalità, della precarietà, di fronte alla generale deregolazione del sistema produttivo e agli effetti moltiplicati che produce proprio sui nostri settori. Siamo sempre quelli che, nonostante tutti i nostri sforzi, purtroppo pagano ancora un prezzo troppo alto in sicurezza sociale, economica e fisica. Siamo quelli, quindi, che per tutto questo, con chiarezza e altrettanta fermezza, dicono con forza che non vogliono essere loro a pagare. No, il conto della crisi questa volta non va portato a noi, va portato a chi l'ha provocata, va portato a chi oggi ancora la nega. Perché purtroppo la crisi c'è e la sentiamo sulla nostra pelle. Sarebbe il momento dell'unità, della coesione. Ma scelte irresponsabili del governo lo stanno facendo diventare il momento della divisione. Di fronte alla crisi più drammatica degli ultimi decenni, il governo maschera la sua incapacità a dare risposte concrete e a reperire risorse finanziarie sufficienti a fare scelte di equità, col belletto di un accordo sulla riforma del sistema contrattuale che nelle forme e nei contenuti non risponde a nessuna delle priorità dei lavoratori, che sono più reddito e più spazi per contrattare. Così il giorno in cui il Paese aspettava le risposte ai problemi della crisi, il giorno in cui tutti noi aspettavamo di sapere come il governo affrontava la crisi, lo stesso governo ha alzato una cortina fumogena di un presunto patto sociale per mascherare il vuoto delle sue proposte e per escludere il più grande sindacato del Paese dal confronto. Tutto ciò con il silenzio e la complicità di associazioni padronali miopi e attente a consolidare esclusivamente i loro interessi e, cosa che più ci dispiace, con una CISL e una UIL ormai prigioniere della loro sindrome minoritaria, per scacciare la quale antepongono la firma dell'accordo all'unità. Tutto ciò in un preoccupante e imbarazzato silenzio dell'opposizione parlamentare, che voci importanti e autorevoli, che ringraziamo per questo, come quella del presidente Ciampi, non riescono a nascondere. Noi quell'accordo non l'avremmo mai firmato senza di loro. Noi un accordo come quello, che non garantisce la restituzione di reddito ai salari, né li difende dall'inflazione, un accordo così che modifica e centralizza le funzioni dei contratti nazionali, un accordo così che non estende realmente la contrattazione di secondo livello e che consente deroghe illimitate al contratto nazionale. Un accordo che non valorizza ma stravolge la bilateralità contrattuale e la usa per disarticolare lo Stato sociale universale. Un accordo così che stravolge diritti costituzionali preziosi come quello sul diritto di sciopero non lo avremmo mai firmato. Non lo abbiamo firmato e non lo firmeremo mai. Cominceremo da oggi la nostra battaglia. In ogni fabbrica, in ogni cantiere troveranno uno di noi che spiegherà ai lavoratori le nostre ragioni e che soprattutto rivendicherà il loro diritto ad esprimersi con un voto su un accordo che incide negativamente sulle loro condizioni. Dobbiamo essere uniti fra noi e con la Confederazione su questo obiettivo, restituire democraticamente la parola a voi, la parola ai lavoratori. Se è vero, come dicono CISL e UIL, che quell'accordo è buono, vengano con noi, nelle stesse assemblee, espongano le loro ragioni serenamente e noi altrettanto serenamente glielo assicuriamo, esporremo le nostre, ma accettino di lasciare il giudizio ai lavoratori, quale che sia noi lo accetteremo, ma CISL e UIL accettino questa che non è una sfida a loro ma solo un'elementare richiesta di democrazia. Per quel che ci riguarda come Fillea non staremo certo fermi. Una lesione così grave dei principi di unità e democrazia e soprattutto degli interessi dei lavoratori avrà le risposte che merita. Siamo quindi pronti a sostenere le scelte della Confederazione con tutti i mezzi, a partire dallo sciopero, nelle modalità e nei tempi che con la Confederazione insieme decideremo. Questo è il messaggio principale che oggi inviamo qui con la nostra presenza. Questo è l'impegno che ne deriva per tutti noi, non solo perché scaricare gli effetti della crisi sul lavoro non sarebbe né giusto né equo, ma anche e soprattutto perché sarebbe sbagliato per il Paese. Dalle crisi si può uscire solo se il lavoro, in termini di qualità, reddito e diritti, è messo al centro delle strategie politiche, l'esatto opposto di quanto sta facendo il Governo, prefigurando con quell'accordo separato un modello sociale figlio della paura e della miopia, un modello sociale basato sulla compressione di costi e diritti e qualità dello Stato, delle imprese e del lavoro. Nella risposta del Governo manca ogni visione strategica, ma soprattutto mancano risposte coerenti ad affrontare le cause che hanno generato la crisi, e cioè l'eccesso di finanziarizzazione dell'economia, l'arretramento dello Stato e l'assenza e l'insufficienza delle regole. Ogni giorno misuriamo una realtà drammatica, la misurate voi, nelle fabbriche, nei territori, nei cantieri. PIL, produzione industriale, ordinativi disegnano una profonda e generalizzata fase recessiva dell'economia. Incremento esponenziale della cassa integrazione e della mobilità, riduzione della quota di ricchezza destinata ai redditi da lavoro dipendente, calo dei consumi tratteggiano un drammatico quadro di sofferenza sociale. Assenza o insufficienza di confronto con le parti sociali e con lo stesso Parlamento tratteggiano una pericolosa tendenza autoritaria e centralistica, sorda alle sofferenze del Paese, che ancora più dei numeri danno il senso reale della crisi. Di fronte a tutto ciò le risposte del Governo sono assolutamente inadeguate. Sul versante delle politiche di sviluppo non c'è uno straccio di politica industriale a sostegno della qualità e dell'innovazione e il sostegno alle politiche infrastrutturali è ben distante per risorse e qualità da quello che fanno gli altri governi europei e non solo. Sul versante della politica dei redditi non c'è traccia di una vera restituzione fiscale al lavoro dipendente, ma l'ennesimo regalo a rendite, profitti e lavoro autonomo, né tantomeno di un efficace sostegno alla contrattazione. Sul versante delle politiche sociali si dà corpo ad un'idea pauperistica e residuale dello Stato sociale con la beffa umiliante della social card. È di fronte a questa situazione e all'insufficienza delle risposte del Governo che abbiamo prima manifestato e poi scioperato il 12 di dicembre. Non è stato uno sciopero contro la sfiga, come ci hanno detto. È stato invece uno sciopero contro ricette inadeguate del Governo. Ricette inadeguate ad affrontare una sfida che abbiamo davanti. Uno sciopero difficile, compagni, lo sappiamo, ma riuscito, che ha spostato valutazione e risorse, ma che ci spinge ancora ad andare avanti su quella strada. Dobbiamo quindi continuare la nostra azione rivendicativa, con coerenza e fermezza, ma insieme anche con l'intelligenza e la freddezza necessaria ad articolare con razionalità il successivo percorso, in ragione del contesto e delle difficoltà che presenta. perdurare in questa battaglia, che come la crisi sarà lunga e difficile, non servono solitarie fughe in avanti, ma corre il ritmo incessante e cadenzato di un passista che sa stare nel gruppo, tirando quanto tocca a lui e portando la sua squadra, la CGIL, al traguardo. Non ci sentiamo certo meno importanti per questo nostro lavoro nel gruppo, ne siamo anzi orgogliosi, perché questa è la nostra storia e la nostra caratteristica, ma questa è anche la nostra forza. Ma non per questo, stando nel gruppo, rinunciamo al nostro protagonismo, alla nostra visibilità, nella consapevolezza che mai come questa volta, se è vero che la crisi morde e morderà con forza sui nostri settori, anche l'uscita dalla crisi, non solo per noi ma per il Paese, dipende da quali risposte si sapranno dare ai temi che noi rivendichiamo. Non scopriamo certo oggi il peso dell'edilizia, dei settori connessi, dell'industria del legno, nella crescita economica e nella composizione della ricchezza nazionale. Nel corso dell'ultimo decennio l'apporto del settore alla ricchezza del Paese è costantemente aumentato, pur senza saper capitalizzare la crescita in termini di qualità delle imprese. Oggi, ai limiti determinati da una crescita quantitativa e ai rischi già evidenti e previsti connessi alla naturale fase di fine di crescita di un ciclo ultradecennale, si sommano gli effetti che la crisi scaricherà sul settore. Non voglio darvi i numeri qui. Nella loro freddezza essi non rappresentano la drammaticità delle condizioni di chi vive in un settore già di per sé destrutturato, il rischio o la perdita effettiva del lavoro e la pressione che tutto ciò esercita sul reddito e sui diritti, a partire dai più esposti, quei tanti lavoratori migranti che sono ormai una così tanta parte della nostra forza lavoro. Giovani e immigrati, nell'edilizia come nei distretti. Del legno, nei cantieri come nelle cave, sono i primi a pagare il prezzo della crisi in termini di mantenimento dell'occupazione, del salario e dei diritti. Se questo è il presente, le previsioni sul futuro non sono certo rose. Soprattutto la natura della crisi, la situazione del settore, non renderanno automatiche il ruolo anticongiunturale che il settore ha tradizionalmente svolto, ma renderanno necessario l'intervento dello Stato. È talmente vero che tutti i governi lo comprendono, tranne il nostro. Così, mentre Obama rilancia il suo programma rooseveltiano, Berlusconi e Tremonti litigano o giocano con le solite tre carte, per di più senza mai neanche puntare una lira di quelle vere. Per questo occorre continuare la nostra mobilitazione, per questo oggi siamo qui, per avviare con questa assemblea e con le proposte che mettiamo in campo una diffusa iniziativa vertenziale che andrà sostenuta con le necessarie mobilitazioni. Dobbiamo saper ascoltare e leggere con attenzione i bisogni veri della nostra gente, dare loro visibilità, ma soprattutto risposte, contribuendo con ciò al disegno confederale. Possiamo così recuperare il meglio della nostra tradizione e diventare protagonisti del cambiamento che cerchiamo, attori del nostro presente e costruttori del nostro futuro. Perché noi, per primi, sappiamo che il futuro si costruisce da ciò che facciamo oggi, da come sapremo difendere qui e ora, in ogni cantiere, in ogni cava, in ogni fabbrica, il lavoro, i diritti, il salario e la sicurezza. Solo se sapremo fare ciò, pur mentre definiamo la prospettiva e il progetto, potremo uscire dalla crisi con un sistema più forte, più qualificato, più rispettoso della legalità di quanto non sia oggi. E per questo più competitivo. Se c'è chi pensa che la crisi possa essere il pretesto per ulteriori spinte alla compressione di costi e diritti, ad ulteriori deregolamentazioni normative, magari mascherate da semplificazioni, sappia che compie una scelta sbagliata ed egoistica, ma sappia soprattutto che ci troverà sulla nostra strada. Regolare il mercato e orientare i processi verso la qualità, progettare lo sviluppo futuro, difendere i redditi e il lavoro e i diritti. Queste sono le nostre priorità rivendicative. Soprattutto l'ultima, difendere lavoro, diritti e reddito. Questa è la nostra priorità, perché è questa la priorità della nostra gente, quello che ci chiedono i lavoratori oggi, la priorità di chi subisce quotidianamente la pressione della crisi sulla propria condizione lavorativa e la somma all'ansia per il mantenimento nel tempo di quel lavoro. La priorità di quei lavoratori che, finiti i grandi cantieri, non hanno certezze circa il mantenimento del loro lavoro. La priorità di chi non ha più certezza sulla ripresa del lavoro e nel frattempo vede decurtato il proprio reddito dalla cassa integrazione. la priorità di quegli operai delle imprese del legno o della terizi a cui fino a 3 mesi fa si chiedeva di lavorare il sabato e ora sono, quando va bene, in cassa integrazione e quando va male, in mobilità. Se è vero che il sistema generale di protezione in termini di ammortizzatori sociali è insufficiente per tutti, ciò è ancor più vero per il settore edile e per le piccole imprese manifatturiere, che hanno strumenti vecchi e inadeguati. È necessario modificare quel sistema, è necessario allungare il periodo della cassa integrazione e della disoccupazione speciale, aumentando il tetto di calcolo di quest'ultima, è necessario rendere più fruibile l'attivazione dell'articolo 11, è necessario modificare la 286 prolungando il permesso di soggiorno, almeno il tempo necessario per consentire al lavoratore immigrato di ricevere l'indennità di mobilità o disoccupazione che ha pagato con i suoi contributi e che una legge assurda gli impedisce di fruire. È necessario dare copertura in termini di ammortizzatori sociali ai tanti giovani a tempo determinato che per primi hanno perso il lavoro. Allo stesso modo non possiamo accettare nessuna ipotesi di ulteriore slittamento dell'età pensionabile. I nostri lavoratori hanno già vite contributive povere e sono costantemente esposti ad intemperie e rischi. Quello che esigiamo è che si diano finalmente risposte sull'annoso tema delle coperture contributive e soprattutto del carattere usurante di quei lavori. Dobbiamo saper rispondere inoltre al più generale attacco di cui la crisi può amplificare gli effetti, al reddito e ai diritti dei lavoratori del settore. Il nostro è già un settore molto esposto, la struttura produttiva, la debolezza del sistema delle imprese, i meccanismi perversi innescati dagli appalti al ribasso rendono particolarmente evidenti i problemi di tenuta complessiva. Ai vincoli imposti attraverso la nostra attività contrattuale e ai risultati che stavamo raggiungendo, il Governo risponde con la deregolamentazione e il tentativo di svuotamento del DURC, con lo snaturamento del sistema bilaterale. Le imprese rispondono con la tendenza all'elusione fatta di sottoinquadramenti, di part-time fittizi e buste paga formali, non corrispondente a quelli reali. Sono chiaramente degenerazioni, ma meno rare di quanto si pensi, e comunque vanno contrastate con regole e controlli. C'è quindi un problema salariale nel nostro settore, ma è questo, non quello dell'eccessivo costo del lavoro denunciato dalle imprese. Questo significa che dobbiamo ragionare su come utilizzare meglio quelle contribuzioni, da un lato, dall'altra significa però che dobbiamo affrontare un'importante fase di contrattazione territoriale in edilizia e negli impianti fissi a livello aziendale. Bene. Se qualcuno pensa di usare la crisi per eludere queste scadenze, quelle della contrattazione di secondo livello, sappia fin d'ora che fa un calcolo sbagliato. Da qui, oggi, rinnoviamo l'urgenza, la necessità e l'impegno a costruire piattaforme che sappiano affrontare i problemi del salario e dei diritti nel quadro che la crisi ci impone, così come abbiamo già fatto positivamente presentando le piattaforme nel settore del cemento. Dobbiamo rivendicare con la stagione negoziale di secondo livello che andiamo ad aprire il nostro diritto ad essere protagonisti dei processi di riorganizzazione produttiva che la crisi imporrà. Salario, professionalità, sicurezza, formazione saranno al centro delle nostre rivendicazioni, ma nel contesto di un nuovo protagonismo, nella richiesta di governo negoziale dell'organizzazione del lavoro, nelle imprese e dell'organizzazione produttiva del territorio. Non saremo l'oggetto dei processi di riorganizzazione. Dobbiamo rivendicare di esserne il soggetto, perché solo così potremo orientare quegli stessi progetti verso la qualità. È anche per questo che non ci piace quell'accordo sulla riforma del sistema contrattuale, perché in quella intesa non c'è né difesa del salario né sostegno alla contrattazione. Se la contrattazione resta il nostro strumento primario, siamo però consapevoli che essa va sostenuta da una forte azione regolativa dello Stato. Se non si vuole che dalla crisi escano vive le imprese furbe e morte quelle sane e più strutturate. L'azione regolativa del mercato da parte dello Stato è fondamentale nella crisi per sostenere chi è in difficoltà e insieme per orientare i processi verso la qualità, per legare insomma presente e futuro, perché senza regole non c'è qualità, senza qualità non c'è futuro né per il lavoro né per il Paese. Quello che è accaduto in questi ultimi anni ci insegna che si può fare molto, molto da parte dello Stato. L'introduzione del DURC ha fatto emergere dal nero oltre 200.000 lavoratori. Le norme più severe per contrastare il lavoro nero hanno fatto altrettanto. Del resto, il mercato da solo ha dimostrato di non saper selezionare le imprese verso la qualità. Basta vedere come il sistema di imprese in edilizia, come nel cemento, non ha saputo capitalizzare 10 anni di crescita, privilegiando profitto e rendita speculativa a scapito della qualificazione del lavoro e dell'impresa. Ciò che oggi il sistema di imprese fa sì che oggi il sistema delle imprese affronta la crisi più debole che nel passato, sia in termini di struttura che di capitalizzazione. Anche negli impianti fissi e nelle più importanti realtà distrettuali del Paese, le imprese sono troppo spesso balloccate su rendite di posizione e per altri versi impegnate in percorsi di delocalizzazione di dubbia prospettiva e su un'idea non più attuale che fa corrispondere il piccolo al bello, col risultato che oggi, proprio in quelle aree distrettuali, paghiamo prezzi pesantissimi alla crisi, secondi solo a quelli dell'auto. Quanto accaduto dovrebbe quindi spingere chiaramente l'azione regolativa dello Stato in quella direzione, ma l'egoismo e la miopia, l'incapacità del governo ci portano da tutt'altra parte. Stanno smantellando tutte quelle regole che avevamo fissato. Così parte l'attacco al DURC, al testo unico sulla sicurezza. Così parte la circolare Sacconi che dice agli ispettori del lavoro: siate comprensivi con le imprese, consigliatele, non sanzionatele. Così si stravolge il mercato del lavoro. Così in sintesi si apre la porta all'illegalità, alla furbizia, all'elusione, alla corsa al ribasso, in un clima devastante di insofferenza ad ogni regola, ad ogni procedura formale per attuarla, ad ogni controllo per verificarla e sanzionarla. Così, con l'ipotesi di tassare i permessi di soggiorno, si afferma un'idea dei lavoratori migranti come manodopera da spremere senza mai guardarli nella loro identità di persone cui dare diritti. Dobbiamo arrestare questa deriva, dobbiamo fermare questa pericolosa tendenza con una battaglia culturale, certamente, ma soprattutto siamo un sindacato, con una chiara ed efficace azione rivendicativa che serve ora, perché è ora che la crisi dirà chi sopravvive e chi no. E lo dirà in ragione delle regole che fisseremo ora. Per questo è ora che bisogna accentuare l'impegno per rivedere la legislazione sugli appalti. Per questo dobbiamo intervenire contro le norme che incentivano gli appalti al massimo ribasso. Per questo dobbiamo rafforzare la responsabilità in solito delle imprese. È ora che bisogna contrastare con più forza le irregolarità, con norme più severe di contrasto al lavoro nero irregolare e con un'attività repressiva che elimini la piaga del mercato delle braccia e del caporalato. Qui io non capisco come i nostri sindaci, le nostre autorità di pubblica sicurezza, che si preoccupano giustamente del decoro delle loro città, non si preoccupino altrettanto di reprimere quei veri e propri mercati delle braccia che alimentano un nuovo schiavismo. Il caporalato esiste ancora e va stroncato, perché è pericoloso quanto la criminalità organizzata che lo gestisce, e servono pene severe per contrastarlo, che debbono essere equivalenti a quelle previste per i reati associativi e mafiosi. Ma soprattutto, di fronte alla tragedia che ogni giorno viviamo, ormai quasi con un devastante senso di impotenza, quello che ogni anno ci fa contare centinaia di vittime, occorre un generale scatto di indignazione e soprattutto un conseguente scatto nell'azione. Dobbiamo farlo tutti, noi per primi, pensando a cosa possiamo fare di più e meglio. Noi per primi dobbiamo mettere la sicurezza al centro delle nostre piattaforme rivendicative. Dobbiamo recuperare il pieno governo negoziale dell'organizzazione del lavoro. Dobbiamo usare di più ed esclusivamente per la loro funzione di soggetti di parte i nostri RLST. Dobbiamo migliorare l'efficacia e l'efficienza dei nostri CTP. Questo è il nostro impegno, ma è piccola cosa. Lo dobbiamo fare, ma è piccola cosa rispetto a quanto devono fare le imprese, rispetto alla loro responsabilità sociale e soprattutto è piccola cosa rispetto a quanto deve fare lo Stato, rispetto alla sua azione regolativa e repressiva. Oggi l'una è mirata dall'inaccettabile attacco al testo unico, l'altra è resa vana dall'insufficienza dei controlli, dalle scarse risorse ad essi destinata e dalle erronee indicazioni che si danno agli ispettori. Sappiano però che noi sulla sicurezza non arretreremo, da essa dobbiamo ripartire già dalle prossime settimane, a partire dalla difesa del testo unico. È anche così, con un efficace sistema di regole, che si afferma l'indispensabile principio di legalità. E anche col clima che respiriamo, fatto di insofferenza alle regole e ai controlli, che al contrario si afferma una cultura dell'illegalità, che è terreno per quelle degenerazioni che minano come un cancro la convivenza civile nel nostro Paese. La battaglia per la legalità e contro le mafie sarà sempre la nostra battaglia, in Calabria come a Milano. La combatteremo con l'intransigenza dei nostri comportamenti negoziali, in ogni cantiere, in ogni appalto e con la determinazione con la quale chiediamo norme più efficaci e severe nella gestione degli appalti, delle forniture, dei noli, soprattutto nei cantieri delle grandi opere nel Mezzogiorno. e più sostegno all'attività di contrasto delle forze dell'ordine e della magistratura, troppo spesso alle prese con carenze di risorse e insufficienze di norme che minano l'efficacia del loro impegno, un impegno a cui va comunque il nostro grazie. La combatteremo e siamo a fianco di quegli imprenditori e delle loro associazioni che si ribellano alle mafie e ai racket. Chiediamo alle associazioni datoriali di sanzionare tutte le imprese che non rispettano legge e contratti. La legalità è la prima condizione di crescita e di sviluppo, non solo del Mezzogiorno, ma di tutto il Paese. Un'azione regolativa efficace deve infine saper premiare e selezionare quelle imprese che sono in grado, assicurandone l'applicazione, di garantire qualità. E oggi questo non è garantito dalle norme attuali. Dobbiamo lanciare una nostra iniziativa legislativa su questo, che sappia sostenere le imprese sane e sappia far crescere davvero il nostro sistema di impresa. È quindi evidente che insieme alla difesa del salario, insieme alla difesa del lavoro, insieme alla difesa dei diritti, che sono la priorità di oggi, insieme alla richiesta di regole certe che sappiano far uscire vive le imprese sane dalla crisi, sostenendole oggi, dobbiamo guardare anche al futuro, al nostro, quello dei nostri settori e quello del Paese. E qui dobbiamo richiamare ancora la funzione dello Stato, perché dello Stato nella sua accezione più alta, nel senso di collettività, di attenzione al bene comune, di partecipazione, di democrazia, di pace, perché non c'è futuro, non c'è sviluppo se non si affermano quotidianamente i valori della convivenza civile e del confronto. Non c'è futuro e drammaticamente lo stesso presente risulta inaccettabile se tuonano i cannoni, se le case sono sventrate dalle bombe, se troppi bambini sono straziati dalle granate. Bisogna fermare le armi a Gaza come nel resto del mondo e restituire la parola al confronto. Solo se il Mediterraneo torna ad essere un mare di pace offrirà alle sue genti spazio per lo sviluppo di tutti. La crisi economica mondiale non sarà né breve né semplice e deve farci da lezione. Deve fare da lezione ai governi per dimostrare di aver appreso ciò che è giusto fare senza gli errori del passato, quelli delle guerre, quelli di un'economia senza regole, quelli dell'assenza dello Stato, di uno sviluppo senza sostenibilità e di società senza equità. Dalla crisi si esce costruendo un futuro migliore se ora sapremo dimostrare di aver capito tutto ciò. La sostenibilità deve diventare il motore di un nuovo modello di sviluppo economico, sociale e ambientale e noi possiamo avere un grande ruolo nell'affermare oggi questo, perché è oggi il momento e per fare le scelte politiche giuste per raggiungere questo obiettivo, esattamente l'opposto di quello che fa il governo, anche qui. Anche in questo caso lo sviluppo dei nostri settori va impostato oggi con scelte chiare di politica industriale sull'innovazione in chiave ambientale. La qualità delle imprese, nell'edilizia come nelle produzioni di materiali, nell'industria del legno come in quella del cemento, va costruita oggi con scelte di investimenti coraggiosi sul risparmio energetico, bioedilizia, abitare sostenibile. Il governo, unico fra tutti quelli europei, non vede che da questi settori può ripartire lo sviluppo. L'innalzamento della qualità dell'abitare significa anche affrontare seriamente il tema della qualità delle nostre città. Occorre dire basta, noi, proprio noi, che troppo spesso siamo usati a pretesto, quasi a paravento, con la scusa del lavoro, per ogni ipotesi di sviluppo divoratore di territorio, a un modello di crescita al di fuori di chiare logiche di pianificazione condivisa. La priorità oggi è recupero e il riuso delle nostre città, del loro patrimonio edilizio, delle aree rese libere dalle trasformazioni urbane, aree che oggi debbono tornare patrimonio di tutti attraverso programmi di destinazione a servizi pubblici e soprattutto a moderni piani di housing sociale e di edilizia popolare, dei quali il Paese e soprattutto le famiglie hanno drammaticamente bisogno. Da qui noi rivendichiamo, con questi moderni strumenti, con questa attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico, la costruzione in 10 anni di 1 milione di alloggi, di edilizia economica e popolare e di housing sociale. Perché tante, 3 milioni, sono oggi le famiglie che manifestano disagio abitativo. Questo è il mercato che oggi può far ripartire il settore. Non certo alimentare ancora una speculazione e una rendita, che peraltro non c'è più. Non perché non c'è più il mercato, non nel senso che non c'è più domanda, non nel senso che non c'è più chi ha bisogno di casa, ma nel senso che chi ne ha bisogno non la può più comprare e allora quel mercato va ricostruito. Mettere al centro la qualità urbana e del territorio significa affrontare i temi delle manutenzioni, a cominciare da quelle scolastiche, della valorizzazione dei beni culturali, del restauro e dei lavoratori che in esso operano, del risanamento ambientale, senza aspettare che i solai cadano sulla testa degli alunni o i fiumi esondino. Occorrono investimenti e scelte urbanistiche. Come è ora che siamo nel pieno della crisi, che va affrontata in tutti i suoi aspetti, ma a partire da quello del recupero del suo ritardo infrastrutturale, il tema del Mezzogiorno. Dal Mezzogiorno dobbiamo ripartire per rivendicare un vero piano di infrastrutture prioritarie capace di colmare il deficit cronico, non solo del Mezzogiorno, ma dell'intero Paese. Dal Mezzogiorno dobbiamo ripartire per una nuova politica di gestione delle risorse ambientali ed idriche. Dal Mezzogiorno dobbiamo ripartire per il recupero e la valorizzazione del suo immenso patrimonio culturale e abitativo. I pannicelli caldi dell'ultimo decreto CIPE non servono a nulla, non ci sono risorse fresche e comunque esigue sono quelle che sono stanziate e le priorità continuano ad essere sbagliate, ma il Paese ha bisogno di opere di sistema, non di eventi mediatici. Occorre sviluppare un programma diffuso, articolato e partecipato che veda al centro l'innervamento infrastrutturale dei sistemi locali, che abbia come protagonisti gli enti locali, lasciando allo Stato e alle grandi concessionarie il compito di legare quei sistemi in una gerarchia di rete che dia loro valore. Per questo è sbagliata la scelta del ponte sullo stretto di Messina. Per questo non c'è all'opposto nessuna avversione da parte nostra a quelle grandi opere che invece servono, ma debbono servire ad unire sistemi, se sono funzionali a quel progetto che noi per primi rivendichiamo. Per questo serve sbloccare gli stanziamenti dei comuni, che possono consentire di una ripartenza del settore in termini immediati e che oggi rappresentano un terzo degli appalti complessivi. Per questo, se inserite in un quadro concertato di nuova programmazione locale, chiediamo che gli oneri di tali opere, quelle di infrastrutturazione che possono rilanciare i comuni, siano sterilizzati ai fini del calcolo del patto di stabilità interno, non solo per Roma, ma per tutti i comuni. Scelte di tali portata non sono semplici, ma certamente possibili. Soprattutto, altrettanto certamente, sono in grado di far ripartire l'intera economia. Con esse certamente ripartirebbero i nostri settori del cemento, dei laterizi, dei manufatti, del legno e lo stesso settore del mobile arredo che oggi a Bari e Matera, così come nelle Marche, in Friuli Venezia Giulia o in Veneto o qui in Brianza, paga pezzi pesanti alla crisi. Anche questi settori però non ripartiranno da soli. Se non si interviene in termini di politica industriale a sostegno del lavoro, della sua qualità, della qualità delle imprese e della loro capacità di innovazione e di quella degli stessi sistemi territoriali e dei loro fattori produttivi. Quelle politiche oggi non ci sono e noi da qui le rivendichiamo per impedire che si assista inerti allo smantellamento di uno dei settori più qualificati del Made in Italy. Per questo abbiamo già chiesto alle associazioni imprenditoriali, a partire da Federlegno e al Governo, l'apertura di appositi tavoli di settore. Abbiamo definito, e vado a concludere, un quadro articolato di obiettivi che oggi delineiamo in questa grande Assemblea nazionale. Dovrà essere per noi, nelle prossime settimane, non solo elemento di approfondimento, di elaborazione articolata in ogni territorio, ma soprattutto la base di una strutturata azione rivendicativa, capace di sostenere, rafforzare e articolare l'iniziativa confederale, che resta il nostro orizzonte, perché siamo convinti che così siamo più forti, che le nostre ragioni, insieme a quelle degli altri, nella sintesi confederale, siano più forti. Per questo sosterremo il no all'accordo separato con le assemblee, con le mobilitazioni e con gli scioperi che con la Confederazione insieme decideremo. Per questo, da oggi, anche se siamo nei momenti più difficili dei rapporti unitari, partiamo per un'articolata stagione rivendicativa per contrastare la crisi. Lo facciamo nella ricerca costante a livello nazionale e territoriale del confronto con FILC e FENEAL, ma nella determinazione ad agire comunque, per dare visibilità e risposte alle istanze della nostra gente. La priorità resta la difesa del reddito, del lavoro e dei diritti e per questo il Ministro Sacconi dovrà rispondere alle nostre richieste che sosterremo con tutte le iniziative che riterremo necessarie. Per questo il giorno 17 febbraio in tutte le piazze dei capoluoghi di Regione ci vedrete con le nostre bandiere a rivendicare lo sblocco degli appalti dei comuni e delle province e un nuovo quadro di interventi concertati a livello locale. Per questo, insieme alla FLC, nelle prossime settimane lanceremo una campagna per un programma straordinario di manutenzione scolastica, Per questo daremo vita ad un'iniziativa per una nuova legislazione sui sistemi di qualificazione d'impresa. Per questo in primavera manifesteremo per la sicurezza sul lavoro a difesa del testo unico. Per questo incardineremo sui nostri obiettivi il confronto sulle politiche industriali che avvieremo con l'ANCE e con Federlegno, oltre che con le altre associazioni datoriali. Per questo, infine, ma non certo per ultimo in ordine di importanza, non rinunceremo al nostro diritto a contrattare e da oggi daremo avvio alla definizione di una grande stagione di contrattazione territoriale aziendale per affermare con forza, con determinazione e con fiducia quella stessa forza che oggi esprimete, quella stessa determinazione che oggi ci trasmettete, che la crisi si vince solo con noi, che il futuro del Paese passa per la vostra fatica, passa per le vostre mani, che lo sguardo che può farci vedere il domani è il vostro sguardo, magari segnato dalle rughe della fatica, ma chiaro e sereno come chiara e trasparente è la nostra storia e luminoso il nostro futuro. Ci siamo, ci siete e statene certi, ci faremo sentire. Non consentiremo a nessuno di ledere i nostri diritti. Ognuno di voi sarà tutti noi. Lo sappiano e se non lo sanno lo misureranno da questa vicenda. Vedete, voglio chiudere passando la staffetta a uno di noi, a uno di voi. Perché verificare diritti e sicurezza nei cantieri non è spionaggio. Il nostro compagno Tonino Cansella è stato accusato nei giorni passati, qualche settimana fa, prima di Natale, di essere una spia. Perché ha fatto il suo lavoro di delegato, è andato a verificare nei cantieri del G8 della Maddalena quello che accadeva. Si è permesso di entrare in un santuario nel quale le leggi dovrebbero essere sospese. Questa vicenda deve fare capire a tutti che questa categoria, questa CGIL, chi si batte per la difesa dei propri diritti non si batte mai da solo. Si batte insieme agli altri e con gli altri si fa forte e si fa forze della loro forza. Tonino Cansella, grazie a tutti compagni. Era lì.